Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
E benvenuti all'undicesima puntata di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri che vengono pubblicati in Sardegna e soprattutto agli autori che scrivono questi libri, perché durante questo appuntamento cerchiamo di conoscerli meglio e di sapere che cosa fanno nella vita e come si sono avvicinati anche alla scrittura, che è sempre una cosa molto interessante da scoprire. Il primo ospite di oggi è Christian Floris, che ha scritto questo romanzo Canzoni d'inverno per la QEC Edizioni. Benvenuto Christian.
Grazie a voi tutti, grazie per lo spazio di stasera.
Christian, tu sei un commercialista di Cagliari, quindi sì, Hai a che fare con i numeri, però poi insomma si legge anche nella quarta di copertina una tua passione per le parole. Diciamo che questo non è il tuo primo romanzo, ma hai avuto anche un'esperienza importante che ti ha portato anche ad essere finalista al premio Alziator. Esatto. Successivamente hai avuto anche delle pubblicazioni di racconti, nello specifico nell'antologia Made in Sardinia, sempre della QEC. E infine arriviamo al libro di oggi, Canzoni d'inverno, che è una struttura, devo dire, narrativa molto, molto interessante, perché la musica recita un ruolo veramente fondamentale da protagonista, perché poi ogni capitolo si apre con il titolo di una canzone che fa un po' da colonna sonora alla vita di Claudio, che è il protagonista poi del libro. È come se fosse una sorta di diario sonoro, se così lo possiamo definire.
Hai colto proprio la definizione perfetta, una sorta proprio di diario sonoro scandito proprio dalle canzoni che danno i titoli ai vari capitoli, insomma.
Esatto. Senti, ma Claudio che vita fa? Ce lo racconti un po', ce lo presenti, certo. Ce lo fai conoscere?
Allora, protagonista appunto è Claudio, un giovane di 33 anni che cerca in qualche modo di sbarcare il lunario, così se possiamo dire. È laureato in giurisprudenza, quindi stiamo parlando di una persona che ha fatto anche un determinato percorso di studi e che però si trova a dover affrontare le difficoltà di dover trovare, come tanti giovani anche oggi, un posto di lavoro che abbia una dignità e che sia in qualche modo insomma stabile. E, se vogliamo, quello che gli permette di rendere meno pesante questa sua situazione, appunto ambientata nei tempi della crisi finanziaria, che qualcuno dice che ci siamo lasciati alle spalle, ma non lo so, io aspetterei un attimo a giudicare, è sicuramente quella di un ragazzo che deve lottare per imporsi e in quest'ambito appunto la musica gioca questo ruolo fondamentale, perché gli permette in qualche modo di leggere in chiave, diciamo, positiva le situazioni che si presentano, anche quelle più drammatiche.
Certo, in effetti Claudio, lo hai detto tu, lo possiamo anche ribadire, è un po' il figlio di questa crisi, se vogliamo, di questa crisi economica che si vive anche nella quotidianità, una crisi, il classico laureato che non trova lavoro, sì. Insomma, in un certo qual modo sembra quasi che perda le speranze per il futuro, no? Ecco, esatto. Come sei arrivato alla composizione di questo personaggio?
Ma allora, il mio intento era quello di raccontare appunto le vicissitudini di una persona normale, del classico giovane della porta accanto, non del supereroe, diciamo, che viene raccontato anche in tanti romanzi, in tante pagine, ma veramente la persona normale che in qualche modo viene travolta non solo dalla crisi finanziaria, ma è una crisi economica che diventa, se vogliamo, anche una crisi identitaria. La prolungata mancanza di lavoro mina le certezze ovviamente anche di se stessi e di tutti i rapporti anche che in qualche modo ti girano intorno, per quanto questi cercano appunto di darti in qualche modo una mano. Quindi certamente volevo raccontare questa persona e metterci dentro anche tutta la mia passione per la musica. Ho cercato quindi in qualche modo di fare una via di mezzo tra un romanzo, se vogliamo, di formazione È un catalogo di recensioni, perché poi a leggere i capitoli in certi punti sembra forse di leggere quasi una recensione di un brano musicale.
Sì, questo è verissimo, infatti ha questo doppio canale di fruizione.
Di lettura,
esatto, di fruizione il libro, assolutamente. Una curiosità, Canzoni d'inverno. Perché Canzoni d'inverno? Di fatto la storia poi si sviluppa da marzo a luglio.
Bravissimo, ecco. Sì, quindi l'inverno meteorologico c'entra veramente
poco. Allora?
È evidente che l'inverno è una metafora, è la metafora appunto della crisi appunto, ripeto, su un doppio livello, economico e identitario, della persona proprio. E tra l'altro, e qui dico una curiosità, il titolo non è mio, è l'unica cosa che non ho scritto, perché me l'ha suggerito mia moglie, che ringrazio ancora, perché secondo me mi ha suggerito veramente un titolo efficace. Io mi stavo impantanando su altre soluzioni poco originali, insomma, invece lei ha detto: ma scusa, la metafora della crisi è l'inverno, perché non le intitoli così?
Il titolo è arrivato dopo che ha letto il manoscritto o così mentre ne parlavate?
No,
ancora prima di scriverlo?
Esatto, no, gliene parlavo, ormai l'avevo praticamente completato, e così parlandone dice: no, ascolta, ma perché non lo chiami così? Guarda che funziona. E poi è piaciuto così tanto che anche l'editore ha deciso di prenderlo e di accettarlo.
Sì. No, ma devo dire, infatti, da questo punto di vista funziona bene. Christian, raccontaci un po' come ti sei avvicinato alla scrittura, quindi che cos'è per te la scrittura e qual è il tempo che tu dedichi a questo?
Ma allora, è sicuramente qualche cosa che la scrittura, che naturalmente rappresenta me stesso e il mio modo comunque di esprimermi, di comunicare, non evidentemente l'unico, ma è quello in cui trovo anche più soddisfazione e in cui anche i miei amici sicuramente trovano, come dire, molto di me anche raccontato, anche se cerco di non sovrapporre sempre il piano biografico con quello della narrativa, insomma. È sempre stato qualcosa che mi è piaciuto fare, come quello di ascoltare e anche suonare la musica.
E cosa suoni? Che strumento suoni?
Chitarra e tastiere, sì. Però appunto questo non sarebbe bastato. Qualche anno fa avevo deciso di scrivere, di provare a cimentarmi, insomma, la scrittura di un romanzo che aveva però più tratti polizieschi e così via. Anche l'altro, che è arrivato appunto in finale all'Alziatore, era un po' su questo solco. Gli amici, perché ovviamente i primi giudici di quello che scrivi, insomma, sono gli amici, dicevano: ma guarda che qui il materiale a noi sembra abbastanza buono. Gli avevo detto di essere anche critici, insomma, quindi ho detto: prova a vedere se trovi qualche casa editrice, insomma,
che ti pubblica.
Esatto, che pubblica. E da qui è un po' nata questa idea, appunto, poi di pubblicare i vari romanzi. Adesso sinceramente il tempo che trovo per scrivere è davvero poco. Ho qualche ora appunto la notte, riuscivo, oppure nei periodi di vacanza e così via, perché il lavoro, soprattutto in determinati periodi, impegna tantissimo, e poi ci sono anche gli impegni della famiglia comunque.
Certo, hai citato prima il tuo primo esordio letterario, che era comunque legato al noir, quindi qualcosa sì, di giallo, a tinte gialle, se
esatto,
così vogliamo dire. Ora ovviamente non possiamo raccontare nel dettaglio la trama delle canzoni d'inverno, però anche qui c'è un epilogo che in un certo qual modo riporta a quel tipo di intreccio, se vogliamo.
Sì, lì è esattamente così, e lì mi è un po' sfuggita la penna, perché sono in qualche modo tornato un po' a quello che è il mio proprio genere preferito, anche dal punto di vista della lettura.
Ecco, a proposito di questo, ci racconti quali sono i tuoi maestri della letteratura, con chi ti sei formato, quali
sì,
passioni nella lettura magari hai?
Ma sicuramente, allora, sul lato proprio del giallo poliziesco classico e così via, è impossibile non riferirsi ai maestri di genere, cioè i vari, sul giallo classico proprio di tipo americano, tipo Van Dyne, tipo Hillary Queen, per non parlare poi ovviamente anche dei thriller che vanno molto per la maggiore adesso. Uno per tutti è Jeffrey Deaver, da cui mm-hmm, sono tratte poi tantissime sceneggiature, insomma. Su un lato di narrativa più ampia, diciamo così, faccio riferimento molto a Carlo Emilio Gadda, soprattutto per quanto riguarda la ricerca linguistica e lo stile, insomma, che lui cerca di mettere appunto, ha cercato di mettere nei suoi romanzi. Potrà sembrare strano perché te lo fanno odiare a scuola, ma a me piace molto anche Alessandro Manzoni.
In effetti è così. Cristian, ma se dovessi scegliere tra fare il commercialista e vivere di scrittura, cosa sceglieresti così di pancia, d'impatto? Ma
di pancia certamente vivere di scrittura, per quanto sia comunque molto impegnativo comunque.
Allora, facci scoprire come scrivi leggendoci l'incipit del tuo romanzo.
D'accordo. Li vedo nello specchietto retrovisore, illuminati dalla luce dei lampioni. Uno di loro si avvicina mentre rimango immobile, seduto, le mani sul volante, la cintura allacciata. La pistola è sotto il sedile, ma non sarà necessario usarla. Io non amo le pistole.
E questo era Canzoni d'inverno di Cristian Floris, Cuec Edizioni. Siamo a Nuoro, alla libreria 900 di via Manzoni, e con noi c'è Raffaele Casula, che lavora in questa libreria e che ci racconterà e ci suggerirà un consiglio per la lettura. Benvenuto Raffaele.
Buongiorno a tutti.
Bene, senti, che libro pensavi di suggerirci?
Ma io pensavo di indicarvi un libro di Pasquale Lungo,
Pasquale.
Un paradiso come gli altri.
Ecco, di che cosa parla e perché ce lo vuoi consigliare? Perché
allora,
ti è piaciuto?
Sì, una piccola premessa su Pasquale Ruiu. Pasquale Ruiu è un ex ragazzo, diciamo, nuorese ormai.
Lui è nuorese e si occupa tra l'altro di fumetti, se non ricordo male,
sì,
no?
Sì. No. Collabora con la Bonelli da diversi anni, è stato sceneggiatore, attore e soggettista.
Ha un bel curriculum, sì. Lo conosciamo. Ecco, entriamo nello specifico, raccontaci sì. Il libro.
Allora, Un caso come gli altri è un libro un po' atipico per noi sardi, infatti non tratta di ambientazione sarda, ma bensì si inoltra
in altri meandri.
Sì, nei meandri oscuri dell'Andrangheta calabrese. Il libro si sposta dalla Calabria fino a Torino e la protagonista è Anna Maria, una bella ragazza che diventa vedova anzitempo di un marito, un piccolo boss, un dranghettista.
E quindi intorno a lei si sviluppano...
Lei racconta, andando a ritroso in una camera degli interrogatori nel tribunale, non so se sia il tribunale, se non mi ricordo il tribunale o la questura di Torino, tutte le vicende che avevano portato alla perdita del marito.
Ecco, e da qui poi, ecco. Esatto, scopriamo poi il mondo che viene raccontato.
Sì.
Raffaele, un'ultimissima informazione, la casa editrice per poi poter ritrovare il libro.
Sì, la casa editrice è la EO Cleo, una famosa casa editrice che ha pubblicato Carlotto e...
Assolutamente, è molto conosciuta e molto famosa. Benissimo. Sì. Raffaele, ti ringraziamo per la disponibilità e niente, ti auguriamo buona serata. Grazie.
Grazie, grazie a te.
La seconda parte di Incipit si apre con in studio Andrea Fulgheri. Benvenuto Andrea.
Grazie a voi.
Senti, nelle tue note biografiche, nella quarta di copertina, non c'è tantissimo su di te, se non che, insomma, hai scritto diversi racconti, insegni scrittura creativa all'Accademia di Santa Cristina, che è...
Santa Caterina.
Santa Caterina, ecco, che è qui a Cagliari, giusto?
Sì, adesso ecco. Si trova.
Che cos'è questa Accademia? Di cosa si occupa?
L'Accademia d'Arte Santa Caterina, che prima era in Castello, in Vico dei Genovesi, adesso è al Lazzaretto di Cagliari, dove vengono esercitate tutta una serie di attività legate al mondo dell'arte, quindi dalla pittura, dall'acquerello che fa Davide Siddi, al fumetto con Stefano Bino, che tra l'altro ha disegnato anche la copertina, a Marcello Lasio sceneggiatura, insomma, e poi Giorgio Binella che cura invece la parte della scrittura creativa con cui ho iniziato e con cui collaboro.
Hai iniziato a scrivere. E il libro del quale parliamo oggi si intitola Odissea Nerd.
Esatto.
Ho guardato la tua data di nascita, diciamo così che tu rientri perfettamente nel canone anche anagrafico dei cosiddetti nerd, che erano un po' gli smanettoni che all'inizio degli anni 80 stavano di fronte al Commodore 64, vero?
Sì, sì.
Esatto, i fumetti, il mondo, che ne so, anche dei giochi di ruolo probabilmente.
Sì, sì.
Quindi questo appellativo di nerd ci può stare o ti offende?
No, anzi, al contrario, è una cosa che mi inorgoglisce, anche perché nasco così. Aggiungo che negli anni 80 essere nerd era anche un pochettino più difficile, perché l'accezione di sfigato era estremamente forte, erano quelli che un po' si isolavano, che leggevano, anche con le fanciulle non è che potessi vantarti, sai, ho letto 10 fumetti dell'Uomo Ragno oggi, non era proprio il massimo per riuscire ad avvicinarti a quel mondo.
Quindi era uno status quasi difficile da sopportare per alcuni versi.
Era uno status molto molto complicato. Le fumetterie che c'erano a Cagliari negli anni 80, anche quelle del mercato dell'usato, me ne ricordo una in via Genovesi di Luca Barbieri, e lì trovavi altre persone come ero io a 15 anni, 14 anni, insomma, una galassia di brufoli, timidi, oltre il patologico, estremamente riservati, concentrati su quel mondo, Commodore 64, a scambiarsi cassette.
E quindi da lì sei partito per scrivere questa Odissea Nerd, che insomma c'è un po' tutta la tua vita, tutta la vostra vita dentro, no? Come il libro è strutturato, sono 7 racconti, se non ricordo male, e si possono leggere anche singolarmente, però poi sono incatenati l'uno all'altro e da qui poi si sviluppa di fatto il romanzo. Come sei arrivato a questo tipo di scritture, a mettere questo intreccio con i diversi personaggi?
E infatti da qui anche il titolo Odissea, perché è stato proprio un viaggio. I racconti sono 7 e ognuno di questi racconti ha una struttura per cui si può reggere pienamente da solo. Arrivando all'ultimo racconto poi ti accorgi che tutto ciò che era stato messo nel piatto, tutte le storyline che non erano state chiuse, trovano giustificazione nell'ultimo racconto, dandogli poi la dimensione del romanzo invece che del racconto.
Ecco, raccontaci anche un po' la trama e anche un po' i protagonisti. Che storia si sviluppa dentro questa Odissea?
La storia inizia in maniera molto semplice con due soli protagonisti, Margherita, appunto, che dà il titolo al primo capitolo barra racconto, Margherita e lo spirito allo porcello, e questo fantasma, un ragazzino di 16 anni morto negli anni 80, quindi congelato con la psicologia di un 16enne degli anni 80. Che vuol dire malato di fumetti, malato di chiaramente nerd, malato di fumetti e soprattutto con gli ormoni in subuglio tipici del ragazzino di 15 anni, 16 anni, quello credo che sia trasversale.
Appartenga a tutti, sì, a quell'età.
Appartenga a tutti a quell'età. Nel racconto successivo invece Operazione Nerd, dove Nerd è l'acronimo di Nucleo Esterno Risoluzione Definitiva, una sorta di gruppo di agenti segreti estremamente strampalati che vanno alla ricerca di questo Magnus, e dal secondo si entra nel vivo del romanzo, mentre prima era di introduzione dove...
Esatto, si entra nel vivo della storia e poi da lì insomma si parte. Un'altra cosa interessante del romanzo è che alla fine c'è un glossario ad uso e consumo di chi nerd non lo è mai stato e non lo vuole magari diventare, dove si spiegano tutta una serie di termini, di vocaboli, ma anche di punti di riferimento culturali.
Il glossario è una cosa di cui sono molto orgoglioso, perché è stato veramente complicato. Tutte le informazioni che noi abbiamo, io o tu hai, chiunque, poi una volta che decidi di metterle sulla carta stampata devi verificare le fonti, accertarti di non aver scritto delle stupidate, quindi e alcune cose da ricercare erano molto molto complicate. Ti dico una velocemente,
sì, vai.
Ricordo una vecchia canzone di Vasco Rossi, forse in tutti, adesso il titolo non me lo ricordo, quella, una nuova canzone per lei, che in realtà non è di Vasco Rossi, è una cover che lui ha fatto da un pezzo inglese cantato in inglese, e il frontman di questo gruppo poi è arrivato in Italia, si è unito ai Super Robots, che è un gruppo musicale che cantava le canzoni di Mazinga, Goldrick, eccetera.
Quindi
eccetera.
Delle anime giapponesi.
Delle anime giapponesi, delle origine delle anime giapponesi, quindi del 79. Quindi sì, fare sto ponte tra Vasco Rossi e Mazinga è stato, cioè, sapevo di sta cosa, ma cercarla anche in internet è stato faticoso.
No, ma infatti devo dire che è molto interessante questo glossario, perché ti permette un po' anche di riscoprire, per chi ha più o meno la nostra età, riscoprire quel periodo storico e tutto quello che avveniva allora a livello di divertimento, eccetera.
È vero, infatti l'altra difficoltà nello strutturare il romanzo era stato sì infarcirlo di citazioni e altro, ma renderlo anche fruibile comunque a chi non ha una conoscenza approfondita di tutto questo mondo immaginifico di manga, comics e così via, in maniera tale che uno lo apprezzi anche per la semplice... per la storia.
Ma infatti è vero, c'è l'intreccio, poi il racconto che viene sviluppato nel corso delle pagine si è presa a prescindere, poi il glossario è una sorta di approfondimento per saperne e capirne magari qualcosa di più rispetto a quello che si è letto.
Perché si è incuriosito.
Ma i nerd esistono ancora?
I nerd oggi esistono ancora.
Chi sono? Come si fa a riconoscerli, ad esempio?
E questo è un pochettino più complicato, perché... come ripeto spesso anche nelle presentazioni, serie come The Big Bang Theory hanno sdoganato il nerd in quanto imbranato totale, e riconoscerlo è un po' difficile, perché oggi molti si mettono il cappello del nerd, sono nerd perché fa così figo. In realtà ci sono alcune tecniche per riconoscerlo. Se tu prendi serie come The Walking Dead, Game of Thrones,
Il trono di spade,
sì, e vai a chiedere quali sono i personaggi preferiti, tutti si focalizzano sempre sui due o tre, Daryl per The Walking Dead, oppure il nano. Il nerd lo riconosce perché è quello che ti inizia a sparare un personaggio che neanche tu, che segui la serie, che sei un appassionato e ti reputi nerd, ricordavi ci fosse, e cerchi di guardarlo, e allora inizia tutta una disamina su come sulla differenza tra sto personaggio nella fiction e invece rispetto alla carta stampata di Martin e così via.
Quindi quella, diciamo, abbiamo le serie TV
e rompipalle, insomma.
Okay. Le serie TV che ci danno uno specchio. Invece, come musica, il nerd di oggi che cosa ascolta?
Il nerd di oggi come musica la musica è sempre stata un po' avulsa al nerd, nel senso che è sempre andato molto sul classico. Il nerd di oggi come musica si rifà comunque molto al mondo delle sigle, quindi Cavalieri del Re, Giorgio Vanni, qualche femminuccia magari Cristina D'Avena, e così questa è principalmente la musica che ascolto.
Quindi si vive ancora un po' nel passato per quanto riguarda,
sì,
per
molto,
quanto riguarda invece
molto.
Il cinema immagino che ci si sia aggiornati un po'. Guerre Stellari ormai ne esce uno ogni anno di film e credo che faccia parte del vostro universo, oppure no?
Guerre Stellari è forse la Bibbia per gli appassionati, per il vero nerd. Considera che Guerre Stellari, quando è uscito nel 78, era stata una novità veramente di rottura. L'altro film di fantascienza importante bisogna risalire al 68-69 con 2001 di Odissea nello spazio, che aveva comunque una valenza metafisica, filosofica ben diversa.
Kubrick era un'altra cosa.
Esatto, Kubrick aveva delle idee molto alte, George Lucas è andato dritto per dritto, divertiamoci, lasciamo la cintura e corriamo. Da lì in poi la fantascienza al cinema è esplosa in maniera veramente importante, anche con grossi budget. Quindi Guerre Stellari è la Bibbia. Oggi ci sono tutto quel mondo dell'MCU, cioè The Avengers, Iron Man, tutto il mondo Marvel, più che quello DC.
Certo, certo. Va bene, Andrea, io direi che a questo punto siamo curiosi di sentire un po' l'incipit del tuo romanzo e di entrare in questa odissea e sentirci anche noi un po' nerd. Prego.
Grazie. Ci fu un tempo tra lo sprofondamento di Atlantide. No, così non va, scusate. Proviamo diversamente. Steve Austin, astronauta. No, neanche questo c'entra nulla. Spazio, ultima frontiera, eccovi i viaggi. 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato. No. C'erano una volta 3 ragazze che frequentavano un'accademia di polizia. Minchia, com'è difficile trovare un opening all'altezza dei fatti che voglio narrarvi.
E questo era Andrea Fulgheri, Odissea Nerd, amico Libro Edizioni.
Grazie, grazie a tutti, grazie.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.